Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 21 novembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: dopo i missili a lunga gittata, Biden invia in Ucraina mine antiuomo non persistenti, insorgono le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, decisione pericolosa e irresponsabile. Operativa la Commissione europea con l'approvazione dei vicepresidenti, tra i quali contestati Ribera e Fitto. I due giovani laici, Acutis e Frassati, saranno canonizzati durante il Giubileo, l'annuncio di Francesco all'udienza generale del mercoledì. Sono le 8:45 secondi, buongiorno da Marco Guerra. Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina mine antiuomo non persistenti, cioè capaci di disattivarsi automaticamente in 2 settimane per bloccare l'avanzata russa. Molto importanti le definisce il presidente Zelensky, insorgono le organizzazioni in difesa dei diritti umani che bollano la decisione come irresponsabile e pericolosa. Roberta Barbi.
La conferma arriva dal segretario alla difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, dopo i missili a lungo raggio, che sarà possibile utilizzare anche in territorio russo. In arrivo in Ucraina anche le mine antiuomo non persistenti, cioè dotate di un dispositivo di autodistruzione a tempo che limiterebbe teoricamente i rischi per la popolazione civile. Una fornitura molto importante per fermare l'avanzata dell'esercito russo nell'Ucraina meridionale, l'ha definita il presidente ucraino Zelensky, motivata secondo gli USA dal cambio di strategia operato sul terreno da Mosca. Dura la reazione della Russia, che si dice pronta ai negoziati ma non a un congelamento della guerra sulle posizioni già acquisite, mentre una forte condanna alla decisione dell'amministrazione Biden arriva dalle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani. Un passo indietro nella lotta contro questo tipo di armi, la bolla Ben Linden, portavoce di Amnesty International, mentre la direttrice di Human Rights Watch, Mary Wareham, ha parlato di decisione scioccante e devastante per coloro che lavorano da tempo per sradicare le mine antiuomo in tutto il pianeta.
E la decisione di Biden arriva proprio nel giorno in cui è stato diffuso il rapporto Landmine Monitor 2024, secondo il quale lo scorso anno le mine antiuomo e residuati bellici inesplosi hanno ucciso almeno 5.757 persone in tutto il mondo. Nel 2023 Myanmar, con oltre 1.000 morti, ha registrato per la prima volta il maggior numero di vittime annuali. Torniamo in Ucraina. La guerra è una sciagura vergognosa. Le armi cedano il posto al dialogo. Al termine dell'udienza generale, Papa Francesco ricorda i 1.000 giorni del conflitto nel paese dell'est europeo, leggendo la lettera di uno studente universitario. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
Quando ricorderà i 1.000 giorni di sofferenza, ricorda anche i 1.000 giorni d'amore, perché solo l'amore, la fede e la speranza danno un vero significato alle ferite.
Papa Francesco sceglie le parole di una lettera inviata da uno studente ucraino per ricordare i 1.000 giorni dall'inizio del conflitto nel paese est europeo.
Una sciagura vergognosa per l'intera umanità. Questo però non deve dissuaderci dal rimanere accanto al martoriato popolo ucraino, dall'implorare la pace e dal operare perché le armi cedano il posto al dialogo e lo scontro all'incontro.
Avrei voluto tornare ad essere un bambino abbracciato dalla mamma. Avrei voluto onestamente essere in silenzio e amore, scrive lo studente.
Ma ringrazio Dio perché attraverso questo dolore imparo ad amare di più. Il dolore non è solo un cammino verso la rabbia e la disperazione. Se si fonda sulla fede è un buon maestro di amore. Se il dolore fa male significa che ami.
E negli ultimi giorni sia a Mosca che a Kiev si torna a parlare di trattative possibili per la pace. Luca Collodi ha chiesto al cardinale Matteo Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, se non è il momento di rafforzare la missione di pace della Santa Sede affidata dal Papa proprio all'arcivescovo di Bologna.
Certamente, ma soprattutto il Papa ha sempre intravisto anche nei momenti peggiori la via del dialogo e la ricerca della pace, perché non può accettare che i conflitti siano risolti con le armi. Pace che non significa debolezza, pace che non significa qualcosa di ingiusto, ma ci si arriva e dobbiamo credere che ci si arrivi con il dialogo. E qui c'è la necessità sicuramente che la comunità internazionale giochi la sua parte e scommetta su questo. Diciamo così, che molti non hanno scommesso fino adesso questo.
Possiamo dire che questa missione di pace non si è mai interrotta?
Assolutamente, certamente. Sia nella preoccupazione di Papa Francesco, secondo nell'attività della Santa Sede, assolutamente quindi non si è mai interrotta, perché Papa Francesco non può accettare di abituarsi alla guerra e quindi non ha smesso di intravedere anche quando non si vedeva nulla.
Il Parlamento europeo ha approvato la nomina dei vicepresidenti della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, superato lo scoglio della nomina della spagnola Ribera e dell'italiano Fitto, il servizio di Giancarlo Lavella.
Una trattativa complicata sui vicepresidenti della Commissione europea, su cui alla fine il Parlamento di Strasburgo ha trovato la quadra, superando gli ostacoli che si opponevano soprattutto a due personaggi su sei, la socialista spagnola Teresa Ribera e Raffaele Fitto, rappresentante del governo italiano di Giorgia Meloni. Per la prima hanno pesato a lungo i possibili coinvolgimenti nelle responsabilità dell'alluvione di Valencia, motivo per il quale la stessa Ribera si è impegnata a dimettersi in caso di accuse formali. Su Fitto invece la maggioranza Ursula eccepiva che, come esponente della destra, facesse parte dell'opposizione. Da Roma però si è più volte risposto che Fitto è rappresentante non di un governo, ma di uno dei paesi fondatori dell'Unione. Successo dunque per tutte le nomine indicate dalla von der Leyen. La Commissione inizia la sua attività dunque il 27, il voto della plenaria, il 1 dicembre, l'insediamento.
Gli Stati Uniti hanno riconosciuto il candidato dell'opposizione venezuelana González, attualmente rifugiato in Spagna, come presidente eletto del paese sudamericano, mesi dopo che il presidente Maduro ha affermato di aver vinto le elezioni di luglio. Intanto in Venezuela la popolazione vive con difficoltà. Roberto Paglialonga ne ha parlato con Alejandro Mayuris, fondatore dell'ONG venezuelana Trabajo Persona, che sviluppa progetti di formazione professionale e sviluppo umano.
Sì, la situazione è veramente complessa da tutti i punti di vista. Continua la presenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite, perché abbiamo ancora lo status di emergenza umanitaria. Continua tanta povertà, continuano la diseguaglianza, ci sono anche alcuni problemi nei servizi pubblici, no? Elettricità, acqua, eccetera. Continua a essere faticoso vivere per la gente, soprattutto per i più poveri. Veramente la situazione non è così difficile come negli anni precedenti, però continua a essere molto complessa e complicata.
Quali sono le principali esigenze che ha la popolazione in questo momento?
Poter avere un lavoro, poter avere uno stipendio, poter guadagnare lo sufficiente per mantenere la sua famiglia. E questa è la principale ragione del fenomeno migratorio degli ultimi 10 anni. La gente va via dal Venezuela principalmente per cercare un lavoro, per poter inviare i soldi a casa, per poter mantenere la sua famiglia.
La prima bozza del documento finale della COP29 di Baku sulla finanza climatica, pubblicata poche ore fa sul sito dell'Agenzia dell'ONU per il Clima, non fissa ancora la cifra degli stanziamenti ai paesi vulnerabili e propone ancora due opzioni di testo sui criteri che sono proposti dai paesi in via di sviluppo e da quelli sviluppati. La Chiesa rinnova la sua attenzione verso l'infanzia con un chirografo francesco. Ieri ha creato il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini e ha annunciato per il 3 febbraio prossimo un incontro mondiale in Vaticano dedicato ai più piccoli. Annunciate anche le canonizzazioni di Carlo Acutis e di Pier Giorgio Frassati durante le giornate giubilari degli adolescenti e dei giovani. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Il primo momento è avvenuto in Piazza San Pietro, alla fine dell'udienza generale, quando il Papa ha dato due notizie di grande rilievo.
L'anno prossimo, nella giornata degli adolescenti, canonizzerò il beato Carlo Acutis. E nella giornata dei giovani, canonizzerò il beato Pier Giorgio Frassati.
Acutis e Frassati, due santi giovani, come anche i più giovani, ha riguardato la seconda notizia annunciata da Francesco, quella di un summit in Vaticano il prossimo 3 febbraio con esperti da tutto il mondo.
Sarà l'occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere milioni di bambini ancora senza diritti, che vivono in condizioni precarie.
Poco dopo mezzogiorno, infine, la sala stampa vaticana ha diffuso il testo del chirografo col quale il Papa ha istituito il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, affidandone la presidenza a padre Enzo Fortunato. Il compito sarà quello di curare e promuovere l'evento della giornata a tutti i livelli della Chiesa nel mondo.
È tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina in regia, da Marco Guerra in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.